Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica di tutto il mondo, perché oggi domenica, quando sono le ore 18:30 fino alle ore 20, oggi non possiamo dimenticare che domani sarà una giornata che ricorderà la violenza subita dalle donne. Con questo pretesto, mettiamolo fra virgolette questa parola, è che parleremo di un libro che si chiama Donne che aiutano le donne, speranze per tutte le donne oppresse. C'entra qualcosa l'India in tutto questo, però prima andremo un pochino più vicino, parleremo su Israele, perché c'è un forte conflitto politico, perché c'è un primo ministro come Netanyahu che viene incriminato da parte della giustizia. Lui ha reagito con una formula che, a dire il vero, non è molto originale. Non è la prima volta che uno statista reagisce in questa forma. Dice: siamo davanti ad un tentato golpe. Il primo ministro è accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio. Noi cercheremo di capire come colpisce la politica in Israele, quali ci sono le possibilità da qui all'11 dicembre, sarebbe il tempo limite per cui il Parlamento israeliano, la Knesset, potrebbe scegliere un primo ministro, anche se al momento si vede abbastanza difficile raggiungere questo scopo. E poi cercheremo di vedere questo conflitto politico sotto un altro profilo, ovvero come questo affetta la società palestinese, soprattutto a Gaza. C'è qualche influenza oppure è un argomento che ai gazzari proprio non gli importa nulla? Ed è per questo che fra pochissimi istanti saremo in collegamento con Gerusalemme per avere chiarimenti su questa vicenda. E il terzo argomento di cui parleremo oggi passa per la Siria, perché qui a Padova ieri sera si è aperto una mostra fotografica in cui si fa una specie di confronto fra la Siria prima della guerra e la Siria dopo la guerra, uno sguardo prebellico e un altro postbellico. Ed è per questo che saremo molto fortunati, perché parleremo con una fotografa che è stata lì prima della guerra, la quale ha fatto una specie di rassegna delle fotografie che si sono viste durante e dopo la guerra. Questi saranno i tre argomenti di cui parlerà oggi di questo speciale di Gustavo Claros, però naturalmente che non sentirete niente pubblicità. Il motivo è che abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, in via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi. Aggiungiamo altre due, no? Uno è il contributo a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000, e l'8 dicembre ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa organizzato egregiamente da Francesca, che sarà un'altra opportunità per contribuire con Radio Cooperativa. E se parliamo di sentire, che ne dite se sentiamo un po' più di YouTube o U2, come lo chiamano qui? E quando torniamo sì saremo in collegamento con Gerusalemme. In your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait. Without you. 18 e 46 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 o sul www.radiocooperativa, dove ci potete sintonizzare dovunque vi troviate. Michele Giorgio, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Sì, buonasera a voi.
Buonasera, ti sento forte e chiaro. Michele Giorgio è corrispondente del Manifesto a Gerusalemme, dirige un'agenzia che si chiama Nena News. Innanzitutto vorrei chiederti, a proposito degli ultimi sviluppi della politica israeliana, gentilmente se ci puoi raccontare, perché raccontavo prima agli ascoltatori che Netanyahu si trova in difficoltà, però si sta cercando di formare un governo, no? Quindi a che punto siamo in queste ore, Michele, per favore?
Beh, innanzitutto Netanyahu è in grande difficoltà al di là del governo. L'ultimo sviluppo è quello che il procuratore generale Avishai Mandelblit, dopo una lunghissima attesa, ha preso una decisione che stavano attendendo tutti, e cioè che Netanyahu può essere processato e dovrà rispondere in tribunale delle accuse di corruzione, frode ed abuso d'ufficio. In particolare un caso che è chiamato il caso 4000, che riguarda le relazioni da lui avute con un grande imprenditore delle telecomunicazioni israeliano, dal quale ha cercato di ottenere una copertura giornalistica favorevole nei suoi confronti, Ecco, in questo caso è particolarmente serio e Netanyahu rischia grosso. Sta di fatto che questa vicenda giudiziaria che è esplosa a metà settimana, ma ripeto, se ne parlava oramai da tantissimo tempo, sta avendo delle ripercussioni immediate anche nella politica. Sappiamo che Netanyahu è nel pieno di uno stallo politico che dura in pratica dalla fine dello scorso anno. Israele è già andato alle elezioni il 9 aprile senza alcun risultato. Netanyahu, pur avendo vinto quella consultazione elettorale, non è riuscito a formare un governo. Dopodiché gli israeliani sono ritornati alle urne il 17 settembre e la situazione non è cambiata. Netanyahu ha ricevuto l'incarico di formare il governo, non è riuscito a farlo, ma anche il suo rivale, il leader centrista o presunto tale, Benny Gantz, capo del partito blu e bianco, ha fallito lo stesso obiettivo, quindi la situazione è ferma. Ma l'elemento nuovo, come vi dicevo, è questo delle accuse e soprattutto della incriminazione di Netanyahu, che sta sconvolgendo il quadro politico. Anche se i sondaggi dopo questa incriminazione non sembrano aver spostato molto in termini di posizioni politiche, però siamo davvero all'inizio, è troppo presto, insomma, comunque l'elettorato e l'opinione pubblica israeliana non sembra aver cambiato molto le sue opinioni. È anche vero però che Netanyahu deve guardarsi adesso da due insidie molto, molto serie. La prima viene ovviamente dall'opposizione, da Benny Gantz, dal suo partito blu e bianco, ma anche dal resto dell'opposizione. Poi ovviamente questi partiti, così come una serie di associazioni e di ONG, già si preparano, una in particolare, una ONG l'ha già fatto, a presentare delle richieste alla Corte Suprema per chiedere che Netanyahu si dimetta subito da primo ministro. Qui devo fare una precisazione: la legge israeliana non prevede le dimissioni del primo ministro se non è trovato colpevole al terzo grado di giudizio. Quindi Netanyahu intende resistere, ma come dicevo, l'opposizione gli vuole dargli filo da torcere. Ma il pericolo più serio per Netanyahu viene addirittura dal suo partito, il Likud. I suoi rivali interni ovviamente hanno preso la palla al balzo ed immediatamente uno di loro, Gideon Sar, un suo storico rivale, ha chiesto che il partito proceda alle primarie e si guardi in avanti, cioè ad un leader diverso da Netanyahu. E lo stesso Gideon Sar ha detto: Netanyahu non è stato in grado di formare il governo. Se avessi avuto io quell'incarico dal capo dello Stato, invece ci sarei riuscito. Ovviamente le parole di Gideon Sar lasciano il tempo che trovano, noi non lo sappiamo, ma quello che non sappiamo ovviamente quanto sia fondata questa sua affermazione. Ma al di là di quello, il dato più importante è che Netanyahu è in netta difficoltà e naturalmente in questi mesi che separano Israele dalle nuove molto probabili elezioni che si potrebbero tenere nella prima metà di marzo del 2020, Netanyahu vuole resistere, vuole rimanere in carica, vuole provare ad essere di nuovo vincitore delle elezioni in modo da poter allontanare il processo, però sta di fatto che invece dovrà affrontare delle battaglie durissime per sopravvivere.
Ma quali sono le reali possibilità di essere davanti al Likud in questa interna del Likud? Perché qualcuno ipotizzava la possibilità che se dovessi perdere la leadership Netanyahu potrebbe aprire negoziati con gli altri partiti, perché mi ricordo che dopo l'ultima elezione qualcuno parlava di fare una grande coalizione, no, fra diversi partiti pur di evitare nuove elezioni.
Ma è proprio questo uno dei punti fondamentali dello stallo politico, e cioè è tutto legato anche, non solo ovviamente, anche alla figura di Netanyahu. Netanyahu non intende farsi da parte, è un leader che ha conquistato un enorme consenso all'interno del paese e che controlla il partito, ha una base di consenso enorme. Ed è anche un leader che in politica internazionale ha raggiunto dei risultati, dal punto di vista israeliano ovviamente, molto importanti. Ha portato la nuova amministrazione americana negli ultimi 3 anni ad adottare quella che è l'agenda di Israele. Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale di Israele, ha riconosciuto le alture del Golan, che sono un territorio siriano, parte dello Stato ebraico, e avete visto che recentemente ha anche l'amministrazione Trump dichiarato che le colonie israeliane, che sono illegali per la legge internazionale, invece secondo questa amministrazione americana sarebbero perfettamente legali e non un ostacolo alla pace. Quindi Netanyahu, anche da quel punto di vista in politica estera, ha ottenuto dei grandissimi risultati, però è un uomo che si è creato anche molti nemici, perché è molto spregiudicato in politica, dà dei colpi bassi tutte le volte che può ai suoi avversari, anche all'interno del suo partito, e naturalmente intorno alla sua figura si è creato un blocco. Ecco perché, come dicevate dallo studio, l'uscita di scena di Netanyahu è chiaro che potrebbe sbloccare la situazione, perché quando Gideon Saar dice io sono in grado di formare un governo, sicuramente senza Netanyahu il partito blu-bianco, il partito di opposizione, potrebbe anche pensare di allearsi con il Likud. Lo stesso Benny Gantz lo ha più volte detto: il problema è che noi non vogliamo allearci con un primo ministro che è sotto inchiesta, un primo ministro che ora è stato anche incriminato, altrimenti il governo con il Likud si poteva fare. Questa è un po' l'opinione di molti, sì. Ma comunque, al di là delle intenzioni, quello che è chiaro è che Israele va di nuovo se non ci saranno sorprese da qui all'11 di dicembre, quando è il termine ultimo per formare delle coalizioni di governo, Israele dovrà andare entro 90 giorni ad il nuovo voto, e quindi si vedrà poi a quel punto che cosa verrà fuori, se Netanyahu sarà stato messo fuori gioco definitivamente oppure no.
Netanyahu ha sempre avuto un grande successo per quanto riguarda la politica estera, e soprattutto una parola chiave, mi sembra, nella politica israeliana, come lo è la sicurezza. Può essere che ci siano israeliani che privilegino di più essere in un paese sicuro, almeno nella teoria, piuttosto che non si preoccupi così tanto o troppo per le questioni della corruzione?
Ma Israele è un paese molto particolare, un paese dove il nazionalismo, dobbiamo dirlo con estrema franchezza, molto spesso è sfrenato, e negli ultimi anni c'è stata una svolta a destra, verso la destra sionista religiosa, che è stata piuttosto marcata. E Netanyahu infatti ha guidato negli ultimi 10 anni delle coalizioni di destra sempre più radicali, con un forte contenuto anche religioso. E all'interno di questo quadro politico, il richiamo continuo alla sicurezza del paese, ai pericoli che corre all'esterno e all'interno, che correrebbe Israele all'esterno e all'interno, è stato costante. Netanyahu ha dedicato gran parte della sua attenzione di sicurezza al conflitto con l'Iran, un conflitto che non è combattuto in questo momento dalle due parti direttamente, anche se Israele bombarda un giorno sì e l'altro pure presunte postazioni iraniane in Siria, in Iraq ed in altri posti del Medio Oriente. Però questo conflitto è stato l'argomento principale sul quale Netanyahu ha battuto in casa e anche soprattutto sul terreno internazionale. La sicurezza, il tema della sicurezza di Israele, del paese, è il collante che tiene unito tutto o quasi il paese, su questo non c'è dubbio, vero o esagerato che sia. Su questo tema, quello poi naturalmente anche dell'occupazione dei territori palestinesi e il rapporto dei palestinesi, molti primi ministri israeliani, non solo Netanyahu, hanno costruito le loro fortune elettorali. Netanyahu il 9 aprile ha vinto, sebbene di misura, le elezioni, proponendo l'annessione di gran parte della Cisgiordania, cioè di tutte le colonie israeliane ebraiche a Israele. Le colonie ebraiche sono in Cisgiordania e Israele, e su quello ha conquistato i voti degli indecisi di destra, che hanno visto in lui un, appunto, un colui che cercava di risolvere con la forza la questione, diciamo, dell'occupazione dei territori palestinesi. A settembre, poco prima delle elezioni, ha annunciato l'intenzione, in caso di vittoria, di annettere la Valle del Giordano. Quindi questi temi qui continuano ad essere molto molto centrali sempre nel dibattito di Israele, insieme ovviamente alla questione iraniana e di tante altre cose riguardano la politica estera e così via, e di sicurezza.
Anche perché i partiti che sono alla destra del Likud, quindi più oltranzisti, chiamiamoli così, sostengono il governo Netanyahu, giusto?
Io sento male, però sì. Credo di aver capito. Likud e altri partiti della destra sono i partiti che compongono le coalizioni guidate da Netanyahu in questi anni.
Dunque, prima di salutarci, tu un po', Michele Giorgio, parlavi della questione della Palestina. Come si riflette questa crisi politica israeliana nel territorio palestinese? Qualcuno parlava di un possibile accordo fra Hamas e il governo israeliano. Come si vede questa crisi sia in Cisgiordania che a Gaza?
Beh, naturalmente è una situazione abbastanza complessa. Io provo a riassumerla davvero in breve tempo. Naturalmente dobbiamo guardare ad una situazione interna palestinese, quella di una divisione che c'è tra Gaza, che è controllata dal 2007 da Hamas, e dalla Cisgiordania, o meglio, una porzione della Cisgiordania che è controllata, per modo di dire, in realtà neanche completamente, dall'autorità nazionale di Mahmoud Abbas, cioè del presidente Abu Mazen. Ora, come si guarda questa crisi israeliana? In realtà, anche se i palestinesi non hanno commentato molto, mi riferisco ai leader palestinesi, in realtà l'uscita di scena di Netanyahu non dispiace certo ai palestinesi. Pensate che il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, così insomma, qualche ora fa si è lasciato scappare che la... come dire, un Netanyahu fuori gioco comunque ai palestinesi fa piacere. Lo ha detto non in modo così diretto come ve l'ho detto io, ma ovviamente è stato comunque abbastanza chiaro su questo punto. In Cisgiordania, cioè Abu Mazen, il presidente palestinese, è chiaro che pur rimanendo in silenzio, stia facendo il tifo per la magistratura, per i giudici israeliani, e spera fortemente che Netanyahu esca di scena, non perché abbia delle grandissime speranze che ad esempio vada al potere Benny Gantz e improvvisamente si riaprano le trattative così come avveniva 20 anni fa, 25 anni fa dopo gli accordi di Oslo. Credo che anche lui oramai abbia capito che quel periodo è passato oramai, però sicuramente sa che Netanyahu è un leader molto apprezzato all'estero, che ha molti amici, è un leader molto duro, è un leader con cui lui, Abu Mazen, non potrà mai raggiungere alcun tipo di intesa. È estremamente chiaro, leader come Netanyahu che ha messo definitivamente l'America contro i palestinesi. Quindi i leader si augurano quello, io credo anche Hamas, ma poi veniamo alla questione di Gaza brevemente. La gente nei territori però credo che guardi con grande disinteresse a ciò che sta avvenendo in Israele. Certo, seguono le notizie, sicuramente Netanyahu è a dir poco antipatico a tutti i palestinesi sotto occupazione, non solo quelli, però è anche vero che molti palestinesi dicono che o lui o un altro, la loro condizione non sembra destinata a cambiare in alcun caso. Questo è l'atteggiamento dell'uomo della strada, delle persone comuni. Per quanto riguarda Gaza è un problema completamente diverso. Ovviamente l'avversione del movimento islamico Hamas verso Netanyahu è netta, però è anche vero che da mesi vanno avanti, soprattutto da maggio, delle trattative indirette attraverso l'Egitto, il Qatar e a distanza gli Stati Uniti per come dire, normalizzare la situazione a Gaza. E Hamas è molto interessato a raggiungere una situazione del genere con Israele, lo ha anche dimostrato qualche settimana fa quando non ha preso parte agli scontri con Israele, ai quali invece partecipava la jihad islamica. E quindi Hamas, ci sia Netanyahu, un altro leader, quello che si aspetta è che si raggiunga un'intesa per normalizzare, tranquillizzare la situazione a Gaza in modo che possano partire una serie di progetti infrastrutturali per aiutare la popolazione, ma naturalmente quella situazione favorirebbe anche il rafforzamento del controllo di Hamas sulla striscia di Gaza. Questo è molto chiaro. Che poi si raggiunga quel risultato è tutto da dimostrare, perché se ne parla da tantissimo tempo, ma in realtà poi di risultati se ne sono visti davvero molto pochi.
Sì, anche perché ricordiamo la situazione drammatica in cui vivono i gazzari, di disoccupazione, povertà, eccetera.
Beh, certo, Gaza è in una situazione veramente terribile. Quelle proteste che sono cominciate nel marzo dello scorso anno, quelle della grande marcia di ritorno, erano motivate e sono ancora motivate, perché ufficialmente vanno avanti ancora, anche se in una forma molto molto più limitata rispetto a prima, ma la situazione di quelle proteste erano proteste contro il blocco di Gaza. C'erano anche altre ragioni, altri motivi, però protestava e si protesta ancora contro quello che è l'assedio di Gaza, il fatto che Gaza è un territorio completamente chiuso non solo da Israele ma anche dall'Egitto, che tiene spesso chiuso il valico, o per gran parte del tempo il valico di Rafah, che è l'unica porta di Gaza, dei palestinesi di Gaza sul mondo arabo, e quindi contribuisce al blocco della striscia. Le condizioni sono fatte particolarmente dure per la popolazione civile. Dobbiamo dirlo con grande franchezza: a Gaza i 2/3 della popolazione riescono a sopravvivere solo perché ricevono degli aiuti internazionali, umanitari internazionali, o dalle organizzazioni, istituzioni caritatevoli che distribuiscono cibo o servizi, perché altrimenti non potrebbero neanche sopravvivere queste persone. Gaza, più del 90% dell'acqua non è potabile secondo gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vi ho fatto solo due esempi, ma potrei citarvi naturalmente l'elettricità intermittente solo poche ore al giorno. È una lista infinita di problemi, non ultimo quello dell'inquinamento ambientale, che è terribile per 2.200.000 persone che vivono in meno di 400 km quadrati di territorio. Quindi è davvero una situazione molto molto difficile.
Salutando Michele Giorgio, ringraziandolo per la sua disponibilità, ricordo il suo sito che nena-mezzonews.it, il titolo principale che appare in questo momento: Israele viene da destra alla sfida ai bibi, deciso a resistere. Questo lo dico per chi volesse approfondire su queste notizie, naturalmente che sempre Michele Giorgio scrive pure per il Manifesto. Grazie Michele e alla prossima, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, perché fra pochi minuti parleremo su una giornata importantissima come quella di domani, ovvero questa giornata mondiale contro la violenza di genere, parlando del caso di una donna indiana. Fra poco scoprirete di cosa si tratta. Siamo sempre in diretta, oggi 24 novembre 2019, lo ricordo che questa edizione andrà in replica domenica prossima, cioè il 1° dicembre. Per continuare con questo speciale, è che come anticipavo prima, no, volevo parlare dell'importante giornata contro la violenza di genere che ci sarà domani. Volevo parlare su un libro che si chiama Donne che aiutano le donne, una delle sue autrici Cynthia Briggs. Si parla della storia del progetto MER, vite di donne che aiutano altre donne in India. Per parlare su questo, perché domani ci sarà la presentazione, è che in questo momento siamo in contatto con Fabio Scarsato. Fabio Scarsato, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera a tutti voi.
Grazie per la sua disponibilità con questa trasmissione. Fabio Scarsato è direttore del Messaggero di Sant'Antonio, Padova. Che presentazione c'è domani?
Allora, domani, proprio nell'occasione di questa giornata in cui cerchiamo un po' di ragionare, di pensare sul problema della violenza alle donne, abbiamo il piacere e anche un po' la fortuna di presentare questo libro di cui lei già parlava, ma soprattutto di avere la protagonista di questo libro, che è questa suora indiana, Suor Lucy Kurien, che proprio per questa occasione siamo riusciti a far venire qui in Italia. Quindi lei sarà qui al villaggio Sant'Antonio praticamente tutta la giornata in vari incontri con i nostri ospiti, i nostri ragazzi, le nostre famiglie e in modo particolare alla sera, dalle ore 19, ci darà la sua testimonianza dell'opera, del servizio alle donne, ai bambini che lei sta portando avanti. Appunto, soprattutto in India.
Io non ho avuto opportunità di leggere questo libro. Ci vuole raccontare un po' di cosa si tratta, di cosa parla questo libro? Anticipare, visto che si parlerà anche domani, no? Però qualche anticipo.
Certo. Sì, in questo libro viene un po' raccontata il sogno, il progetto di Suor Lucy che circa una ventina d'anni fa, lei era già suora, viveva in un convento a Bombay e improvvisamente entra in contatto con questa sofferenza, la sofferenza delle donne maltrattate, abusate, picchiate, cacciate da casa per vari motivi in India e decide di far qualcosa per loro. E assieme evidentemente ad altre persone, ad altri religiosi, a molti volontari, ma anche a degli operatori professionali, dà vita ad un progetto che si chiama Maher, cioè in casa di mamma. Ormai sono 90 almeno queste case sparse un po' per tutta l'India, dove ospitano, accolgono, per certi versi proteggono, difendono, ma cercano di ridare una dignità, di ridare un senso alla vita, di ridare anche davvero la gioia dell'essere donne a tante donne e a molti ragazzi, a molti bambini che hanno subito in vari modi violenza, sofferenze, abusi, prepotenze. Molte di queste donne sono naturalmente donne anche molto povere, sono soprattutto delle categorie più svantaggiate in India, i Dalit, i famosi intoccabili, quindi donne senza diritti, donne che non esistono se non per soddisfare le voglie degli uomini, in questo caso viene proprio da dire. E in queste case vengono curate. Si cerca di ridare loro una dignità anche attraverso il lavoro, attraverso un'occupazione, la possibilità di poter vivere serenamente, eventualmente anche con i propri figli. Un'esperienza molto interessante perché è un'esperienza interculturale, interreligiosa. Suor Lucy accoglie donne e ragazzi di qualsiasi etnia e qualsiasi appartenenza religiosa trova all'interno di queste case un proprio spazio, quindi si festeggiano tutte le feste di tutte le religioni, eccetera. Quindi, tra l'altro, davvero una cosa molto molto interessante perché oltre a essere un luogo di rifugio, un luogo anche di recupero, paradossalmente anche un piccolo laboratorio di incontro, di relazione, di conoscenza reciproca anche tra diversità, tra religioni diverse e tra culture diverse.
Mentre la sentivo, mi veniva un po' la curiosità della presenza del cattolicesimo all'interno dell'India. Non so se lei ha qualche dato in quanto alla percentuale di cattolici che ci sono in India e volevo un attimo capire qual è la forza di questa religione in un paese come l'India.
Ma sì, l'India è un paese enorme, un paese anche geograficamente molto
Il secondo
dove
paese più
sono.
popolato al mondo.
Certo, quindi tra una zona e l'altra possono esserci anche delle differenze molto molto grosse. Adesso io non ho dei dati freschi sulle percentuali.
No, certo,
Il
immaginavo.
cristianesimo, in modo particolare la Chiesa cattolica, è ben presente soprattutto nello stato del Kerala, da cui anche Suor Lucy proviene. Chiaramente sono concentrati subito, soprattutto lì. Evidentemente la religione principale dell'India è quella dell'Hindu, l'induismo, c'è una buona presenza quindi di buddismo, una buona presenza di Islam e poi di cristianesimo, che credo non sia sicuramente
Certo.
tra le più importanti. Però certamente è una presenza significativa, una presenza che in qualche modo segna un qualcosa di importante, per esempio attraverso l'opera appunto di Suor Lucy, ma non solo, perché io so che in India molte altre realtà religiose lavorano su questi ambiti e tra l'altro lavorano anche in collaborazione appunto come fa Suor Lucy con tutte anche le altre realtà religiose.
Molto importante questo incontro per quanto riguarda la situazione e la violenza. Non so se ci possiamo aggiungere qualcosa in più a proposito di questo argomento che purtroppo è molto vigente, no? È molto attuale.
Certo, purtroppo sì, e per certi versi forse da quelle parti ancora peggio, perché ha per certi versi una giustificazione quasi culturale, perché ogni tanto veniamo anche noi, no, a sapere di donne che vengono non solo violentate, non solo picchiate, ma persino uccise, persino cacciate via di casa. Certo, è un problema molto, molto grosso. Suor Lucy, mi sembra, questo mi sembra interessante, credo anche per noi. Suor Lucy interviene, lavora non solo poi sulle ferite fisiche, che pure sono notevoli e sono molto gravi in alcuni casi. Davvero arrivano a bussare alle sue case donne che sono ridotte ai minimi termini della loro dignità, ma anche della loro sussistenza fisica. Però mi sembra che quello che Suor Lucy faccia, e credo che dovrebbe un po' essere tutto quello che anche noi proviamo a fare, è anche di cambiare la cultura. Perché il problema della violenza alle donne va risolto a monte e a monte bisogna davvero che cambiamo le nostre teste e a monte dobbiamo decidere se siamo davvero tutti uguali, se tutti abbiamo la stessa dignità, se tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. A monte dobbiamo decidere che cosa davvero significhi relazione tra un uomo e una donna. Cosa significhi relazione d'amore? Perché un uomo che picchia una donna lo fa dicendo che vuol bene? Perché chiama amore tutto questo? Credo che ci sia davvero bisogno di cambiare una cultura.
Certo, ma al di là del caso indiano, cosa può fare la Chiesa dinanzi a questo dramma? Può essere un punto di sbocco, per così dire, per salvare una situazione di emergenza, anche se il ruolo principale naturalmente va allo Stato, secondo me, no? Però qual è il ruolo della Chiesa in tutto questo dramma?
Ah, credo che il ruolo della Chiesa lo interpreta proprio molto bene, Suor Lucy, che è quello di stare accanto alla persona più fragile, di parteggiare per la persona più fragile, di prendere comunque e in qualsiasi modo le difese della persona più fragile. Credo che nel fare questo, quindi nell'attivare tutta una serie anche di progetti, tutta una serie di realtà di accoglienza, come sta facendo Suor Lucy, credo che proprio in questo modo la Chiesa esprime la scelta che Gesù Cristo ha fatto dei poveri. Senza giudizi. Quindi la vicinanza della Chiesa è a chiunque sia questa persona povera, questa persona che ha bisogno, senza chiedere nessuna patente, nessun documento di identità, ma proprio nell'idea che ogni fratello e ogni sorella che il Signore ci mette sulla strada diventa, io devo diventare prossimo di questa persona. Quindi la prima azione che la Chiesa deve compiere, compie, sta compiendo e lo fa proprio perché è generalmente una Chiesa che è in mezzo alla gente, per questo può arrivare a contatto di queste situazioni. È vero, per carità, non è tutto così, non è sempre così semplice, ma è proprio nella misura in cui sa stare con coraggio, con fantasia, in mezzo alla gente, poi può essere raggiunta questa chiesa dalla gente che ha più bisogno. Io poi risottolineo l'importanza e credo che anche questo la Chiesa, ha il compito di farlo. E lo fa, insomma, l'importanza di non preoccuparsi solo di intervenire quando un danno è stato fatto, ma di preoccuparsi anche di lavorare, io direi, diremmo nel nostro linguaggio, sulla conversione delle persone, cioè sul far sì che non si debba arrivare a quei limiti, che non si debba arrivare a quelle estreme e dolorose, conseguenze. E per fare questo dobbiamo aiutarci a cambiare la nostra testa, dobbiamo aiutarci a riscoprire che cosa significa essere uomini ed essere donne, insomma.
Sì,
Perché
benissimo.
quando si eleva come in qualche modo ad assolutezza, a idolo, il mio bisogno, il mio desiderio, quando tutto questo diventa assoluto, dopo arriviamo a queste conseguenze.
Benissimo, molto chiaro. Don Fabio Scarsato, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, grazie mille per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. In bocca al lupo per l'evento di domani.
Grazie, grazie anche a tutti voi.
Grazie a lei. Dopo aver salutato Don Fabio Scarsato, leggo alcuni dati, no, che ho trovato su Wired, che uno dice: nel mondo una donna su tre conosce da vicino la violenza, in Italia la maggioranza degli stupri è opera del partner, e quando una donna viene uccisa nell'80% dei casi è per mano di un cittadino italiano. Ecco, mi sembra che questi dati sono molto importanti, perché a volte nella criminalizzazione degli stranieri viene fatto che gli stranieri vengono a violentare le nostre donne. Noi li proteggiamo dalla violenza. A volte le donne si devono proteggere dei compagni, la gente più conosciuta, in alcuni casi naturalmente, non possiamo generalizzare naturalmente. L'articolo afferma che è una causa di morte menomazione tanto forte quanto il cancro e genera più danni alla salute degli incidenti stradali e della malaria messi insieme. Una vera piaga sociale che continua a rappresentare un ostacolo nel percorso verso la parità, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani di donne di tutte le età. Le Nazioni Unite si esprimono così, senza mezzi termini, sulla violenza sulle donne, un dramma dalla portata enorme che non lascia privo di macchia alcun paese al mondo. Superarla è uno degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo sostenibile dell'ONU, eppure ancora oggi, nell'anno in cui persino il Nobel per la pace è nelle mani di chi è in prima linea contro gli abusi sessuali, complici della paura, la vergogna, lo stigma e molto spesso l'impunità del colpevole, chi la subisce lo fa il più delle volte in silenzio. Leggiamo alcuni dati. Vado avanti nell'articolo, dice: le donne vittime delle violenze sono una su tre, e questo è il dato che rappresenta le donne che prima o poi nel corso della vita subiscono una forma di violenza, sia essa fisica o sessuale. L'artefice, la maggior parte delle volte, è il partner. A livello globale, circa un terzo delle donne che sono impegnate in una relazione che ha vissuto una qualche forma di violenza da parte del proprio compagno. Indagini condotte tra il 2005 e il 2016 in 87 paesi riportano che il 19% delle donne e delle ragazze tra i 15 e i 49 anni rivela di aver subito violenze fisiche o sessuali da parte del partner o dell'ex partner nel corso dei 12 mesi precedenti alle interviste. La percentuale di donne vittime di violenza varia sia all'interno dei paesi sia attraverso le varie regioni del mondo. In Europa, dove la maggior parte dei paesi che hanno dati disponibili, si registra una prevalenza inferiore al 10%. I valori sono più bassi rispetto alle altre aree geografiche. Così conclude l'articolo, saltato un po'. L'articolo firmato da Alice Pace, lo trovate su Wired.it. Ecco, sono le 19:27 minuti. Dopo fare questa pausa musicale, ci sposteremo verso la Siria. Si è inaugurata ieri qua a Padova, lo dico perché è di Padova, che è vicino, una mostra fotografica molto importante che andremo a conoscere insieme alla nostra ospite che sta aspettando il nostro contatto telefonico. Sono le 19:32 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Siamo in diretta oggi 24 novembre 2019. Il terzo argomento che volevo condividere con i nostri ascoltatori è una mostra che si è aperta proprio ieri, che non durerà molto, e quindi invito a fare un po' di fretta, non rilassarvi con i nostri ascoltatori. Mi sto riferendo a una mostra che riguarda la guerra in Siria, dove si trova un confronto, no? Un confronto fra il prima della guerra e il dopo la guerra, il pre e il post guerra, che è in corso adesso alla Sala Barison a Montà, qua a Padova, per parlare su questo, che mi sembra che siamo molto fortunati, perché dall'altra parte della linea si trova la signora Lucia Libertini, alla quale saluto e do il benvenuto.
Sì, pronto?
Siamo in diretta, mi sente Lucia?
Scusi, può alzare un pochino il volume?
Di più non riesco a alzarlo, sono al massimo in regia. Lei mi sente adesso?
Io dovrebbe alzare un po' il volume perché ho un po' di difficoltà, adesso un po' meglio.
Mi sento un po' meglio, va bene. Comunque l'importante è che si senta bene la sua voce, e vi posso assicurare che si sente molto bene. Lucia, ci vuole raccontare un po' di questa mostra, di cosa si tratta, questa che è aperta ieri?
No, provi a parlare un po' più adagio, chissà
se,
che riesco.
Se ci può gentilmente raccontare la mostra che è aperta ieri, che riguarda la Siria, per favore. Mi ha sentito?
Sì, io ieri sera ho presentato la mia mostra sulla Siria. L'ho presentata dicendo che io ho viaggiato moltissimo, ho fatto molti paesi che adesso sono anche, alcuni sono inaccessibili, tipo l'Afghanistan, la Libia, lo Yemen, e poi lungo la via della seta la leggendaria Siria che mi è rimasta nel cuore. E diciamo che ho avuto l'occasione così di incontrare popoli, imperi e culture diverse, e è nata una ricca storia con siti archeologici i più belli e affascinanti dell'Oriente, che la generosità e la tolleranza del popolo siriano ha saputo conservare dai tempi più antichi. Allora, io poi ho parlato un attimo delle mie foto, una foto che rappresenta un villaggio ancora paleocristiano che si chiama Maular, e dove si parla ancora la lingua aramaica, e dove la maggioranza della popolazione è cristiana. Purtroppo durante l'arrivo dei terroristi hanno saccheggiato, bruciato chiese, hanno saccheggiato l'interno rompendo le statue, decapitando Madonna, Santi, hanno trafitto tutte le immagini sacre, hanno bruciato e hanno anche ucciso molte persone perché non volevano passare dal cristianesimo all'Iran. Poi sono andata a Palmira, che è proprio il cuore, diciamo, oasi, città oasi nel cuore del deserto, e qui sono rimasta affascinata. L'ho vista la sera illuminata da luci e quindi dava un fascino che non so descrivere. Poi la mattina presto mi sono alzata da sola, mi sono fatta un altro giro e mi sono riempita gli occhi di questo fascino, di questa meravigliosa arte, cultura, architettura. Cioè, è stata una cosa magnifica. E purtroppo adesso la gran parte è stata distrutta, tipo il Tempio di Baal, l'Arco di Trionfo, la zona delle colonne e tante altre parti, e saccheggiate tombe. Purtroppo adesso stanno cercando di sistemare, di portare un po' alla luce la storia di Palmira, però hanno anche difficoltà, perché molti pezzi archeologici sono stati venduti e portati via per sovvenzionarsi per fare la guerra e la guerriglia. E dopodiché sono andata a Aleppo. Aleppo è una città che si trova verso il nord del paese, e mi sono state impresse la cittadella, che adesso è stata distrutta in gran parte, la moschea, che ormai è stata saccheggiata proprio, diciamo, non è rimasto in piedi quasi più niente, e dopo i grandi souk, che mercati coperti, dove c'era proprio la vita, anche là molti sono stati distrutti. Poi delle stradine che erano piene di vita, di colore, adesso vedi altro che macerie e macerie. E io ogni volta che guardo in internet proprio mi sento una sofferenza dentro, e non posso immaginare che si possa arrivare a tanta cattiveria, a tanta distruzione e a tanta morte, perché molti, moltissimi siriani sono morti, altri sono in giro come profughi sia in Libano sia in Turchia, nelle zone vicine alla Siria, e questo mi fa molto molto soffrire. Poi sono andata a Damasco, anche qui sembra che la moschea sia rimasta abbastanza insomma conservata, mentre è stato abbattuto il minaretto. E anche qua molte vie distrutte, molta distruzione, molta morte. E diceva, ho letto un articolo, diceva l'UNICEF, che nessuna parte, in nessuna guerra, sia in Bosnia o in tante altre, ci sono stati tanti bambini uccisi come in Siria. E questo naturalmente mi fa molto molto soffrire.
Vuole raccontarci qualche immagine che lei ha fatto nel 2010? Lei ha fatto questo viaggio 9 anni fa, giusto?
Sono commossa, scusa, sono emozionata e commossa.
Va bene, non si preoccupi. La ringrazio comunque per la disponibilità. Le posso fare un'altra domanda?
Sì.
Ok, grazie. Nel 2010 lei ha viaggiato, giusto?
No, io volevo dire che spero molto che le nuove generazioni abbiano la possibilità e la forza di ricostruire la loro storia e di guardare al futuro con più fiducia e serenità. E che la Siria mi è rimasta nel cuore, è un viaggio di emozioni che attraverso queste mie immagini vorrei trasmettere con entusiasmo, con il slancio di come ho vissuto questa Siria, ecco.
Se ci vuole raccontare un'immagine che a lei sia particolarmente cara fra quelle che ha fatto quando è stato in Siria, vuole descriverci qualcuna?
Ma soprattutto quelle che sono state, immagini, soprattutto quelle che sono state distrutte, perché non posso, mi sembra impossibile che, non so, tipo il Tempio di Baal, oppure non so, l'Arco di Trionfo, altre cose. E poi cioè anche mi è rimasto molto, molto vivo il ricordo di ragazzini che andavano a scuola gioiosi, pieni di vita, e adesso chissà quanti di loro non ci sono più. Anche questo, poi ho avuto anche la fortuna, essendo che eravamo solo in 5 come gruppetto, e ho avuto la fortuna anche di avere la possibilità di conoscere persone, anzi addirittura un giorno un signore ci ha fatto cenno di seguirlo, e ci ha portato su una piazzetta dove c'erano uomini e donne che ballavano. È andato un momento, è uscita una ragazza vestita da sposa, e hanno fatto un piccolo corteo, e siamo andati in chiesa dove c'era lo sposo e i testimoni che aspettavano. Abbiamo assistito alla messa, e poi è uscita, abbiamo salutato gli sposi, e loro ci avevano invitato anche a pranzo, ma non abbiamo potuto andare. Ma poi anche nei villaggi abbiamo avuto la possibilità, naturalmente, quello che si poteva, cioè come si poteva dialogare tramite l'accompagnatore, che quindi abbiamo avuto, so, avere anche un contatto umano, che, e quindi questo è stato veramente interessante. E poi anche ho avuto la sensazione che non ci fosse odio fra le religioni, ma che proprio sia i musulmani, i cristiani, eccetera, andassero molto e molto d'accordo, che non c'era ostilità fra di loro. Un popolo tranquillo, un popolo insomma che mi ha emozionata molto, ecco.
Volevo chiedere se lei è rimasto in contatto con qualche persona che conobbe in quel viaggio.
Purtroppo.
Lucia? Mi sente? Allora, facciamo una cosa. Prova a chiamarla da un altro telefono. Vediamo.
È stato un attimo che non ho più sentito niente.
No, adesso?
Siete spostati.
Adesso mi sente?
Adesso sì.
Volevo chiedere se lei ha avuto l'opportunità di essere in contatto e rimanere in contatto con qualche siriano che ha conosciuto durante il viaggio.
Oddio.
Facciamo una breve pausa musicale e provo a chiamarla da un altro telefono. E abbia un po' di pazienza, Lucia, se mi sente. Fra poco torniamo in diretta, sono le 19:44 minuti. Pronto, Lucia? Mi sente adesso?
Sì, sì, mi dica.
Ah, perfetto, perfetto. Ci può raccontare se è riuscita a mantenersi in contatto con quel siriano che ha conosciuto durante il suo viaggio?
No, purtroppo, perché sì, insomma, abbiamo avuto la possibilità di parlare, però non ho avuto proprio lo scambio da dire ci scambiamo per salutarci in un altro momento. Questo no.
E poi, vuole raccontarci le foto più recenti e perché avete scelto queste foto?
Tutte foto che ho fatto a fine del 2010 e poi ho preso da web quelle della guerra per far vedere il prima e dopo.
Può descrivere che parametro avete seguito per la scelta dell'immagine?
No, perché io queste immagini, io ho voluto fare la mostra per rendere visibile anche agli altri quello che ho provato, che ho visto io e quello che sto provando dopo la guerra, ecco. Uh-huh. Quindi mi sono appoggiata alla biblioteca di Piave di Sacco per poter fare la prima mostra, dopodiché l'hanno vista e l'ho fatta in altre parti.
Ricordiamo, la mostra si svolge a Montin, alla Sala Barisson, corretto?
Sì.
Fino a domenica prossima, quindi per poco tempo.
Sì, purtroppo. Perché io speravo che rimanesse un po' di più, però mi hanno detto per una settimana.
In che orario si può visitare?
Sì, si può visitare con l'orario della biblioteca.
Sarà l'orario d'ufficio, sarà 9:13, magari 15:18, 19 forse.
Guardi, prendo il manifesto così glielo dico subito.
Sì, vabbè, se no lo cerco su internet, così i nostri ascoltatori che sono interessati.
Dalle 10 alle 12 e poi dalle... Vediamo un attimo perché ho la locandina qua. Glielo dico subito, gli orari sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Perfetto, ricordiamo che la Sala Brisson si trova in piazza Mattelli. Benissimo, io...
Allora, è scritto Sala Brisson, piazza Mattelli 1, Padova, presso spazio di lettura di Montalegge.
Perfetto. Benissimo, Lucia Libertini, la ringrazio molto per la sua disponibilità con Radio Cooperativa. Buona serata.
Grazie.
Grazie a lei. Given to me by my father, she said. It was given to me. She took the back way home, past the lights at Summer Hill. 19:53 minuti per chi ci ascolta in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. In questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale, se di attualità internazionale dobbiamo parlare non possiamo lasciare da parte quello che sta succedendo a Hong Kong, dove sono state le elezioni. L'informazione, le primissimi dati che ci sono, ci sarebbe stata una vittoria dei democratici. I primi risultati dello spoglio, afferma l'ANSA, dell'elezione distrettuale di Hong Kong indicano la possibilità di un trionfo delle forze democratiche. Secondo i media locali, Li Shi-lin, il Partito Democratico, strappa ai pro-establishment il seggio di Hau Fu South. Il consiglio di Wan Chai, centro delle proteste, indicherebbe una maggioranza pandemocratica. Kelvin Lam, sostenuto da Joshua Wong, che male che sto pronunciando questo, un cinese sarà arrabbiatissimo con me, vince con il 57% dei voti. Il controverso parlamentare pro-Pechino Junis Ho cede per oltre 1000 voti il passo al democratico Lo Sun-yu. L'affluenza ha segnato, questo sì, dato mi sembra che è molto importante, ha segnato 2,94 milioni di votanti, pari al 71,2% dei voti, secondo i dati illustrati da Barnabas Fung, presidente della Commissione per gli Affari Elettorali, in una conferenza stampa in streaming. L'affluenza è stata la più alta mai avuta dal passaggio del 1997 della città da Londra a Pechino, superando non solo quella del 2015, 47% il massimo fino a oggi per il voto distrettuale, ma anche il 58% raggiunto nel 2016 per le più importanti elezioni del Parlamento locale. Questo è quanto afferma l'ANSA, che sono notizie molto recenti, quindi lo ripeto, ci sarebbe un trionfo da parte dei democratici a Hong Kong. Molti occhi sono puntati su queste elezioni, anche se sono distrettuali. Abbiamo parlato due trasmissioni fa, quindi il 27 ottobre, con Gabriele Battaglia. Se andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org potete trovare questa intervista in cui Gabriele Battaglia della Radio Televisione Svizzera ci racconta molto chiaramente la base di questa protesta. Perché devo dire che, anche se è passato poco meno di un mese, la situazione non è cambiata, soprattutto le cause, no? Le richieste che chiedono gli studenti taiwanesi contro Pechino. C'è una serie di punti che mi sembra che vale la pena ricordare, per questo che vi invito ad andare al sito della radio. Dunque, per parlare di un'altra delle notizie che girano nel mondo, una delle novità che possiamo dire novità fino a un certo punto, perché era una notizia che prima o poi si aspettava che arrivasse, è l'annuncio da parte Bloomberg che si è candidato alle primarie dei democratici. Se ne parlava da mesi ed era ormai quasi sicuro, sarà di gran lunga il candidato più ricco. Michael Bloomberg, imprenditore miliardario ed ex sindaco di New York, ha annunciato la sua candidatura alle primarie dei democratici per scegliere lo sfidante Donald Trump alle presidenziali del 2020. La candidatura di Bloomberg, così afferma il Post, era considerata molto probabile da diverso tempo ed era quasi certa da venerdì, quando si è saputo che aveva comprato spazi pubblicitari televisivi per la prossima settimana per 30 milioni di euro. 30 milioni. Bloomberg, che oggi ha 77 anni, è stato un popolare sindaco di New York dal 2002 al 2013, aveva iniziato il suo mandato da repubblicano, ma nel 2007 aveva lasciato il partito. Nel 2018 si era registrato come democratico, contribuendo fra l'altro con decine di milioni di dollari alle campagne elettorali del candidato del partito all'elezione di metà mandato. Negli ultimi anni si è molto dedicato alle attività filantropiche legate soprattutto alla lotta al riscaldamento globale e al contrasto alla diffusione delle armi di fuoco, investendo centinaia di milioni di dollari nel sostegno a queste cause e ai candidati democratici al Congresso. Ecco, detto due parole chiave che sicuramente molto contento Donald Trump non lasceranno. Da una parte, lo ripeto, la lotta al riscaldamento globale e dall'altra parte il contrasto alla diffusione delle armi di fuoco. Ricordiamo quanto forte è la lobby delle armi negli Stati Uniti. Sono le 19:59 minuti, quindi questo vuol dire, cari ascoltatori, che è arrivato il momento di salutarci. Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale di Radio Cooperativa, naturalmente intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Ricordo due cose: una, che fra poco ci sarà la festa della cooperativa l'8 dicembre, quindi preparate carta e penna perché fra poco vi faccio sentire la sigla. Poi abbiamo un altro metodo molto più recente, ovvero il contributo a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000, quindi in un o altro modo, però naturalmente che vi invito a contribuire con questa emittente per poter andare avanti. Dunque basta, da Gustavo Claus non mi resta più che salutarvi. Vi ricordo le due trasmissioni che vi aspettano, o che ci aspettano, perché tutti la sentiremo: dalle 20:10 fino alle 21:40 sentiremo materiale resistente, e poi dalle 21:50 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Pensieri e Parole. Quindi vi invito a continuare l'ascolto della cooperativa. E da Gustavo Claros non mi resta più che ringraziarvi. Noi ci riascoltiamo giovedì prossimo alle ore 19:10 con Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Grazie e alla prossima!